Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'85esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Amedeo, che con questa puntata termina la sua regolare partecipazione al nostro podcast, ha preparato tre contributi, tutti e tre incentrati sulla Germania. Dapprima ci porterà a visitare il Deutschland Museum a Berlino, in cui è possibile fare un viaggio lungo quasi 2000 anni nella storia tedesca. Dalla battaglia della foresta di Teutoburgo nell'anno 9 d.C., la famosa Varusschlacht, fino ai campionati del mondo di calcio del 2006. Ci parlerà poi delle memorie della cancelliera Merkel, un poderoso volume di oltre 700 pagine, da poco disponibile in libreria anche nella traduzione italiana. Infine andremo a Wolfsburg, città della Bassa Sassonia, inscindibilmente legata al nome Volkswagen, il principale gruppo automobilistico tedesco. Amedeo ci accompagnerà infatti a visitare la Autowelt, con le sue esposizioni incentrate sulla storia delle vetture targate VW. Buon ascolto!
Con le sue luci viola e gialle, il Deutschland Museum è abbastanza visibile in tutta Berlino, vista la pubblicità che il museo stesso sta facendo. Il museo ripercorre la storia della Germania in una mostra ludica e interattiva. Sembra di stare in una sorta di parco a tema, di parco divertimento. Si parte all'interno di un viaggio in 12 date importanti, in oltre 2 millenni di storia dei territori tedeschi. Ci si addentra come primo passo all'interno di una foresta primordiale. Siamo nell'anno 9 dopo Cristo, i romani all'epoca parlavano delle tribù germaniche, che non rappresentavano soltanto un'unica entità. La stanza numero 2 è un balzo temporale di diversi secoli. Siamo nell'epoca di Carlo Magno, il padre dell'Europa, il padre dell'impero cristiano e dunque anche, se vogliamo, il padre dei tedeschi. Sotto Carlo Magno questo territorio visse un periodo di splendore culturale. Pensiamo alla magnifica cappella di Aquisgrana, di Aachen, oppure di Aix-la-Chapelle in francese, che è proprio al confine con la Francia ed è dove è sepolto l'imperatore. Tre secoli dopo ci si trova nella bottega di uno stampatore. Siamo nel 1517, il monaco Martin Lutero avvia la riforma protestante, spaccatura dunque all'interno del mondo cristiano, che sarebbe poi stata amplificata con l'invenzione, o meglio l'importazione della stampa da parte di Johannes Gutenberg, guerra dei 30 anni, per arrivare poi alla stanza dell'illuminismo dedicata essenzialmente a Federico il Grande, che fu un sovrano molto astuto, tollerante e colto, amico di Voltaire. E poi si parla anche di Kant, naturalmente, Immanuel Kant e i suoi seguaci. Siamo negli anni del classicismo di Weimar, che ha prodotto le opere tedesche più famose, appunto Schiller, Goethe in primo luogo, e poi la prima unione dei territori tedeschi in un'altra stanza, 1848, quindi anni dopo il congresso di Vienna. Napoleone aveva sciolto il Sacro Romano Impero nel 1806, quando poi si formò al congresso la Confederazione tedesca. I principi consolidarono dunque il loro potere. La battaglia di Königgrätz del 1866 contro l'Austria, che vinsero appunto la Confederazione, che poi da lì si sarebbe poi chiamata Confederazione tedesca del Nord. E dunque poi la storia procede col 1871 e la vittoria contro la Francia nella famosa guerra franco-prussiana, quando nasce poi l'impero tedesco sotto l'egida del re prussiano e poi anche Kaiser, Guglielmo I. Dove venne fatto Kaiser fu nella sala degli specchi di Versailles. Un lungo armistizio che sarebbe durato poco più di 40 anni, perché poi c'è lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 1914, impero tedesco da una parte con l'Austria-Ungheria contro la Francia, la Russia e la Gran Bretagna, la caduta dell'impero nel 1918, la caduta di Guglielmo II, il nipote di Guglielmo I, e la Repubblica di Weimar, che portò ai tedeschi per la prima volta verso la democrazia. Sono gli anni di Berlino, capitale mondiale della cultura, ma gli effetti della crisi del 29 e gli effetti del Trattato di Versailles, che punì in maniera abbastanza illogica, certamente troppo dura, la Germania, fino a poi arrivare all'inizio, diciamo, della fine, per così dire. La sinistra trovava lo Stato neonato, troppo borghese. La destra invece voleva prendere in mano la situazione, e gli anni d'oro arrivarono a capolinea nel 1929. La stanza numero 10 è quella dedicata al Terzo Reich, è il capitolo certamente più buio della storia del paese e del continente, senza ombra di dubbio. La nomina di Hitler a cancelliere il 30 gennaio del 33, la democrazia di Weimar viene seppellita, era già morta, non la voleva più nessuno la democrazia, e quindi si instaurò la dittatura. Propaganda, l'oppressione e la persecuzione degli ebrei fino all'olocausto, e poi l'invasione della Polonia, che naturalmente inizia con, appunto, il 1 settembre del 39, conferenza di Wannsee, appunto, invertito i fattori. E poi naturalmente l'invasione della Russia, eccetera. Capitolo successivo: siamo nella guerra fredda, la Germania esce sconfitta e ci troviamo in un tipico appartamento della Germania federale del tempo. Il paese è diviso in due, occupato a est dall'Unione Sovietica, a ovest dagli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia. 12 milioni di tedeschi dopo la guerra sono espulsi dall'est. Nel 49 i tre settori degli alleati democratici si uniscono e formano appunto la RFT, fino a poi opporsi cioè all'ultimo, al quarto, diciamo, che era rimasto, e che era la dittatura della DDR, dalla quale scapparono in una dozzina d'anni 2,8 milioni di persone, al che si decise, dopo aver negato naturalmente, di erigere un muro da parte comunista, il famoso muro di Berlino. La penultima stanza del Deutschlands Museum ripercorre le figure di Willy Brandt e di Helmut Kohl. La DDR implose, e poi si arrivò al 9 novembre dell'89 e alla riunificazione tedesca, fino ai mondiali di calcio del 2006 in Germania. Sulla prossima stanza non c'è si sa ancora cosa dire, non è presto per dirlo, e quindi ci faremo stupire da quello che la Germania nei prossimi anni, decenni e secoli ci offrirà al continente. È uscito da qualche settimana oramai il memoir della ex cancelliera Angela Merkel. L'ha presentato anche in Italia, in un evento presso ISPI, l'ha presentato a Berlino. Insomma, la cancelliera sta facendo un po' il tour con un libro che cambia soltanto la parola che la cancelliera ha scelto: libertà. Liberté, libertà, liberty, freedom, anzi, e Freiheit in tedesco. Oltre 700 pagine con cui la signora Merkel ha deciso di sottoporre la sua immagine al giudizio storicizzato degli elettori e anche dei suoi detrattori. 35 anni di vita all'interno della Repubblica Democratica Tedesca, la DDR, no? E 35 nella Germania riunificata. Il volume si ferma al 2021, quando la cancelliera è uscita di scena ed è scomparsa, per appunto fino appunto alle grosso modo, scomparsa fino alle prese di posizioni recenti, con una Germania in crisi oramai verso le elezioni, con un governo di minoranza. Perché leggere questo libro? Anche Merkel è stata per 16 anni cancelliere della prima economia del continente. Quest'anno, 2025, sono i 20 anni dal fatto che questa la signora Merkel arrivò alla cancelleria. E quindi ci si augura che, soprattutto per quello che è successo dopo il suo cancellierato, ci possano essere delle critiche, anche perché l'eredità della cosiddetta Mutti, della mamma, diciamo, va osservata criticamente alla luce di una guerra russa in Ucraina che è scoppiata certamente all'interno di quel territorio, di quel paese, ma ha deflagrato anche in Germania, che per anni ha fatto grossi affari con la Russia a basso prezzo e questo ha certamente pompato la sua economia. Dunque la Germania, campionessa dei diritti umani, si è, come dire, appoggiata molto, come è noto, al gas russo. Quindi, e su questo Merkel non fa una critica, non l'ha fatto neanche in televisione, nei programmi dove è andata a spiegare, a cercare di difendere, e quindi anche se vogliamo un po' anche ingenua, ma è difficile pensare che una figura di quel tipo possa essere ingenua. Insomma, la CDU, il suo partito, ha fatto delle concessioni green, se vogliamo, anche se rimane tutta l'incognita del nucleare, ma è improbabile che queste siano sostanziate, se vogliamo, anche perché il partito suo, come a suo tempo e oggi sotto la segreteria di Friedrich Merz, deve tenersi assolutamente buona l'industria automobilistica, che è la spina dorsale dell'economia mitteleuropeo. Il rapporto con Putin, secondo Merkel, è stato sempre prudente, ma Merkel riconosce: sì, beh, in effetti abbiamo sottostimato le ambizioni espansionistiche del Cremlino, anche perché dopo l'invasione e l'annessione della Crimea nel 2014, la politica tedesca non ha fatto tantissimo ed è stata assolutamente conciliante, con delle sanzioni piuttosto simboliche nel 14 e poi nel 22 delle sanzioni, certamente, ma appunto con il desiderio irrefrenabile di ritornare allo status quo ante. Quindi, insomma, diciamo così, il cancellierato certamente ha assicurato stabilità, ma la stabilità dal punto di vista dell'immobilismo. La Cina è diventata il mercato di elezioni delle imprese tedesche. Ci ricordiamo tutti quanti le politiche pro-business della signora Merkel, accompagnata da cordate degli imprenditori, e dall'altra parte un import, anzi, di gas russo a basso prezzo. E ci verrebbe da chiedersi, appunto, la questione di Hong Kong, degli Uiguri, di Taiwan, domani, insomma, la Germania dei diritti umani, che nasce e rinasce dall'anno zero, dal 45, e che oggi appunto sembra fare apparentemente poco per queste questioni, dove vuole andare? Questa è una domanda legittima, e anche rispetto alle recenti eventi a Magdeburgo, e che comunque si sentono all'interno della società tedesca, la questione dell'immigrazione rimane uno dei grossi nodi di Merkel, che naturalmente lei ha difeso il famoso Wir schaffen das, ce la facciamo ad apprendere 1 milione di siriani sul territorio tedesco, che d'altra parte però ha fatto un grosso favore anche alla AfD, appunto all'Alternative für Deutschland, il partito di destra, che sta tallonando, pur in secondo posto e distante di diversi punti, proprio la CDU di Merz. Quindi, insomma, la questione migratoria rimane una questione annosa, molto molto sensibile, e quindi una postura immobilista democristiana forse è un rischio in un momento in cui l'immigrazione è tornata ad essere un argomento abbastanza importante, con il quale si possono vincere o perdere le elezioni. Insufficienti gli investimenti di Merkel, in ritardo con la digitalizzazione, gli investimenti nella difesa sono stati minimi, e questo ha portato poi a quello che abbiamo visto negli ultimi anni: una grave riluttanza nell'armare Kiev, la Bundeswehr, cioè l'esercito federale, sotto investimento cronico. Insomma, la tendenza al compromesso dovuto alla stabilità, alla crescita, al welfare, oggi mostra le sue crepe. Insomma, Merkel ha di fatto rimandato molte decisioni difficili. E certamente è una leader abile che fu in grado di mantenere consenso, stabilità e certamente la barra dritta su diversi dossier, ma come tutti i politici non è assolutamente immune rispetto alle critiche che è giusto fare anche prima e non solo all'uscita delle sue memorie. Avevamo parlato di industria automobilistica, un accenno proprio, invece adesso facciamo nell'ultima parte della puntata di oggi un approfondimento, rimanendo sempre in Germania, con una visita presso gli stabilimenti di Volkswagen a Wolfsburg, al confine con la ex DDR. Quando si parla di Wolfsburg si deve parlare di Volkswagen, è una città della Bassa Sassonia dove il grande gigante automobilistico ha la sua sede, le sue radici e anche il suo universo. C'è un grande museo che si chiama Autowelt, in altri paesi si sarebbe chiamato Autoworld, e che è una sorta di parco a tema della Volkswagen e del gruppo Volkswagen, che appunto ha anche altri marchi, tra cui l'Audi e la Skoda. C'è un panorama che viene chiamato Laguna Landschaft, quindi un paesaggio a forma di laguna, perché all'interno di questo enorme parco c'è una laguna con diversi padiglioni. Insomma, se alcuni bambini si divertono all'interno dei parchi a tema, ecco, questo è un parco a tema proprio per gli amanti dell'automobilistica. Mercatini anche di Natale, anche se ora non ci sono più, ma che comunque questo Laguna Landschaft ospita regolarmente anche delle mostre e delle piccole fiere interne. E poi visita la Zeithaus, che è la casa, diciamo, della Volkswagen con tutti i suoi la sua storia, 130 anni di evoluzione in un lungo edificio di vetro con maxi schermi, e poi da lì si vede tutto il parco con due grosse torri dove le Turmfahrt, dove ci sono accatastate centinaia di vetture, i padiglioni, il padiglione della Porsche, il padiglione della Seat, il padiglione dell'Audi, quello della Skoda, quello appunto della Volkswagen. Insomma, ogni padiglione sembra un po' quello che era l'Expo di Milano, con diversi, una gara, diciamo, a chi fosse più bello, se vogliamo. Il Laguna Landschaft è tutto collinare, se vogliamo, e predominano l'argento e il verde, il che non è casuale perché l'argento è un po' il colore dell'automobilistica, il verde è quel imperativo green che si sono dati tutte le aziende, tra cui anche Volkswagen, che poi offre diverse attrazioni all'interno di questo parco. Si può noleggiare un veicolo, fare un tracciato predefinito, noleggiare anche un Nutzfahrzeug, cioè un camioncino per le escursioni montane. C'è una pizzeria, c'è una pasticceria, insomma, Autowelt, un mondo di auto. Poco lontano c'è anche la fondazione Automuseum Volkswagen, dove essenzialmente ci sono i maggiolini, i famosi Käfer, no? Siamo sulla Dieselstrasse, la strada diesel, appunto, quale posto migliore per ospitare una fondazione che si occupa di auto. E qua si può vedere come ogni tedesco all'epoca della Repubblica Federale doveva avere la sua automobile e doveva avere la sua Volkswagen, piccola, comoda, pratica, che costava anche poco. Qua si possono scoprire tanti segreti della Volkswagen, tanti modelli anche inediti tra pubblicità e modelli prototipo che non sono mai stati messi in commercio, dalle auto utilizzate in Fast and Furious fino ai collegamenti tra la Volkswagen e lo Jägermeister. E poi dalla Passat alla Scirocco fino alla Polo, la Golf, eccetera. Ma certamente non siamo soltanto qua a tessere le lodi del bellissimo Autowelt, ma anche per dire che la Germania soffre, anche perché in questo momento soffre Volkswagen, che quest'anno sembra che licenzierà diverse migliaia di posti di persone. Volkswagen dà lavoro a 120.000 persone in Germania, di cui il 50% concentrate proprio a Wolfsburg, e nel secondo semestre di quest'anno sono possibili dei licenziamenti, e la scusa, la motivazione addotta è il fatto che i costi operativi in Germania sono diventati molto, molto alti rispetto alla concorrenza del mercato asiatico. Quindi Berlino è all'interno di una crisi politica, ma anche una crisi economica, una crisi sociale. E Volkswagen è un indicatore nel bene quando le cose vanno bene e nel male quando le cose vanno male. Lo scandalo Dieselgate di una decina, 11 anni fa ha lasciato il suo segno. Oggi è necessario, secondo alcuni osservatori di Volkswagen, portare l'azienda verso un superamento dell'approccio rigido alla elettrificazione. Le risorse devono essere destinate anche però ai motori convenzionali. È una chimera, è un'utopia pensare che non si parlerà più di diesel secondo gli standard dell'Unione Europea, perché appunto l'automotive non è pronto a questo salto in così pochi anni. Insomma, gli interventi che Volkswagen si prefigge dovrebbero consentire risparmi di 1,5 miliardi, ma adesso c'è anche un braccio di ferro con il governo in crisi e in caduta libera, se vogliamo, dimissionario. E quindi, insomma, bisognerà osservare ancora molto la questione Volkswagen, anche perché, come detto, uno slogan antico era Mehr Vollstand, Mehr Volkswagen, quindi più benessere, più Volkswagen. Ecco, bisogna oggi forse purtroppo ribaltare lo slogan, e questa visita e queste ultime notizie ne sono certamente la prova.
Bene. Siamo così giunti alla conclusione anche dell'85esimo episodio di Onde Corte. Ringrazio di cuore Amedeo per i suoi interessanti contributi, che hanno costituito un vero punto di forza di questo podcast. Stiamo lavorando per riorganizzare il podcast e quindi ci prenderemo una breve pausa nella produzione. Restiamo naturalmente sempre a disposizione per commenti, suggerimenti e critiche. Basta scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A presto!